Cari amici ascoltatori, cambiamo di nuovo argomento in questa mattinata in cui abbiamo spaziato in vari campi dell'umana conoscenza, ma anche dell'umana ignoranza, e tocchiamo un argomento molto delicato. Lo facciamo con una nostra amica ospite, ma anche amica, perché è la seconda volta che abbiamo l'onore di averla con noi e che ci introduce a un argomento molto spinoso e delicato, che stava a cuore a Gianni, che sta a cuore a noi, e quindi ci fa molto piacere dare il bentornato a Mina Welby.
Grazie
Buongiorno.
molto, buongiorno, grazie
Buongiorno.
molto.
Buongiorno, signora.
Grazie ancora per la disponibilità, ci fa molto piacere averla nuovamente con noi. Noi l'avevamo cercata, tra l'altro, all'indomani del suo intervento a Vieni via con me da Fabio Fazio. C'era però una manifestazione, lei era in treno, insomma, non siamo riusciti ad averla telefonicamente, però una settimana di distanza ce l'abbiamo fisicamente, e questo ci fa ancora più piacere.
Molte, molte grazie.
Allora, noi l'avevamo contattata, noi ricordiamo tra l'altro che qualche mese fa, un po' di mesi fa, iniziamo questo discorso, insomma, relativo alla legge sul fine vita, al testamento biologico, all'eutanasia, all'accanimento terapeutico, vari discorsi tra loro diversi che vengono inseriti in uno stesso calderone. Mina Welby, per chi non lo sapesse, ma veramente deve essere un marziano calato da un altro pianeta, è diventata, credo, suo malgrado, famosa in Italia per una vicenda particolare che io credo sia giusto riassuma lei, perché nessuno meglio di lei può raccontare questa vicenda legata a Pier Giorgio, alla sua scelta che ha fatto tanto discutere.
Sì, io vi ringrazio moltissimo di poter avere questo alto potenziale di comunicazione anche con i cittadini, anche di questa radio, perché è una lotta politica che ha cominciato Pier Giorgio Welby già nel 2002, quando si stava aggravando la sua malattia, la distrofia muscolare, ha portato avanti per 4 anni, fino 4 anni e mezzo, fino a quando poi non ha scritto una lettera al Presidente dove chiedeva appunto una legge sull'eutanasia, come lui la chiamava. E io voglio insistere ancora, anche in questo senso, perché eutanasia si fa già oggi negli ospedali. Che cosa vuol dire? Eutanasia vuol dire dolce morte, morte opportuna la chiamava Pier Giorgio. Io spiego perché oggi è necessario e importante fare questo discorso. La medicina, ha moltissime tecniche nuove di rianimazione, ci sono i protocolli che i medici devono seguire per la rianimazione e poi per prolungare tante volte una sofferenza, tante volte che succede inutile, è una cosa inutile. I medici tante volte ancora non lo sanno, si sta ancora sperimentando molte cose, ma è la persona che deve avere il potere, il poter chiedere o rifiutare, queste terapie, e quando poi, potrebbe succedere di avere una vita in uno stato vegetativo come Luana Englaro, oppure in minima coscienza, come ci sono già molte persone, sono curate benissimo dai propri cari. Purtroppo lo Stato non arriva a tutti con le sue possibilità di cura finanziarie. E quindi in molti casi pesa proprio sulle famiglie e sono proprio i cittadini stessi che chiedono di poter rifiutare o chiedere queste terapie qualora arrivassero in questo calderone di tormento e di difficoltà estrema. Ecco, io voglio continuare in questa lotta perché non è una lotta tra chi vuol vivere e tra chi vuol morire. Per me è la lotta per ambidue. Io sostengo la cura dei malati, proprio di quelli gravissimi come malati di SLA che non hanno più una possibilità di comunicare perché ormai senza voce, ma hanno ancora un cervello vigile e sveglio e per anni stanno attaccati a un respiratore artificiale, alla nutrizione artificiale e quindi hanno veramente una vita terribile e difficile insieme ai propri parenti. E dall'altra parte ci sono appunto gli altri che questa vita non la vogliono e chiedono di poter morire qualora avessero l'insufficienza respiratoria e vogliono essere lasciati andare. Ci sono altre persone che fanno già oggi il loro testamento biologico dove che sarebbe una disposizione anticipata di come voler essere trattati qualora non avessero più capacità di intendere e di volere, per poter comunicare al medico in questa maniera come deve andare avanti con la sua cura senza diventare un accanimento terapeutico. Accanimento terapeutico che sarebbe cure inutili e futili. Ecco questo.
Io la ringrazio perché tra l'altro noi parlammo di questa vicenda perché lo sintetizziamo e tra poco avremo un collegamento che abbiamo cercato di inserire proprio in questo spazio insieme a lei perché crediamo sia importante capire che cosa può succedere. Sapete che una settantina più o meno di comuni d'Italia hanno avviato autonomamente la pratica di poter iscrivere nei registri comunali, di poter sottoscrivere per i cittadini che volevano ovviamente attuare questo tipo di scelta, un biotestamento, un testamento biologico personale, autografo, quindi firmato, in cui si dichiaravano appunto determinate volontà vincolanti in caso appunto ecco di situazione in cui si dovesse finire in stato di coma irreversibile o in caso appunto di terapie ormai diciamo allo stadio terminale in determinati processi degenerativi, di malattie degenerative. C'è stata però in settimana la polemica perché è arrivata dal Ministero della Salute con Ferruccio Fazio, il sottosegretario alla Salute, anzi adesso Ministro della Salute, il Welfare Maurizio Sacconi e il Ministro degli Interni Roberto Maroni, firmato poi anche dal sottosegretario alla Salute Eugenia Roccella, questo blocco per i biotestamenti. Noi, siccome ne parlammo a suo tempo con un presidente di un municipio a Roma, perché a Roma fu fatto da alcuni municipi, il presidente del 10° municipio Sandro Medici lo allargò a tutti i cittadini romani, anche non i residenti del 10° municipio. Noi ne parlammo col presidente dell'11° municipio Andrea Catarci e effettivamente è arrivato questa vicenda, questo blocco. Poi noi ovviamente approfitteremo anche della presenza di Mina Welby qui per sapere che cosa lei insomma abbiamo già letto le sue dichiarazioni, però ne parliamo insieme noi quattro anche con Andrea, perché lui da amministratore appunto di un municipio ci potrà spiegare effettivamente che cosa può succedere adesso, cioè a livello giuridico come ci si può muovere, se sono validi comunque perché autografi, se non sono validi. Quindi diamo il benvenuto ad Andrea Catarci, presidente dell'11° municipio. Buongiorno
a voi, un saluto a Mina.
Buongiorno presidente.
Buongiorno signor Catarci, presidente.
Allora, presidente Catarci, noi la ospitammo qua un po' di tempo fa insieme a Gianni per parlare di questa iniziativa che Gianni trovava un'iniziativa civile molto importante. Però una settimana fa, pochi giorni fa, è arrivato questo blocco. Sostanzialmente il governo centrale, il governo italiano, sostiene che questi biotestamenti non sono validi. Che cosa succede adesso? Insomma, che cosa c'è scritto esattamente nella circolare e che cosa intende fare lei in qualità di presidente del municipio?
Intanto consentitemi un ricordo di Gianni Elsner, perché insomma appunto l'avete ricordato poco prima della sua morte, insomma, ci siamo visti là nello studio, sì, abbiamo fatto una lunga trasmissione affettuosa, seria, preparata come era solito fare nelle sue trasmissioni, come siete soliti fare tutti voi, insomma, quindi è un'emozione oggi riparlare là e ripensare a quelle ore passate insieme.
Sì.
Venendo a bomba al nostro argomento, la circolare non l'abbiamo letta, diciamo, non è arrivata ufficialmente, abbiamo letto i contenuti di questa circolare e riteniamo sia un atto...
Mi scusi Presidente, che vuol dire non è arrivata ufficialmente? Che a voi presidenti del municipio non è stata recapitata o comunque no, che ancora non è stata...
Che al municipio 11 non è arrivata almeno.
Adesso non so al vostro municipio non è arrivata.
Al comune di Roma, comunque ovviamente è un atto che ormai è ben conosciuto nei contenuti. Io penso che sia un atto estremamente arbitrario, nel senso che dire che le dichiarazioni, in questo caso biotestamentate, non hanno valore, implicherebbe non dare valore a tutta una serie di atti omologhi che quotidianamente presso i nostri uffici anagrafici noi poniamo in essere. Quindi noi continuiamo a mantenere in piedi il nostro servizio, le nostre scarse risorse umane che riusciamo a dedicare a questo servizio che ormai nel tempo abbiamo strutturato, quindi tra l'altro che ha assunto una dimensione di servizio cittadino rilevante a cui centinaia di persone si sono rivolte in questi mesi, continua la sua agibilità, lavora su appuntamento, le due ore settimanali del mercoledì dà appuntamenti e continua a fare testamenti biologici. Se poi qualcuno giudicherà non valido questo tipo di lavoro, avremo di che discutere da un punto di vista legale, come si dice in punta di diritto.
Presidente, perché il sottosegretario alla salute Eugenia Roccella ha dichiarato questo. Nella circolare si dice che tali registri attivati da alcuni comuni sono in realtà assolutamente inefficaci. Spiega perché. Perché in Italia è evidente che non essendoci una legge nazionale in materia di fine vita, di disposizioni sul biotestamento, di eutanasia, di accanimento terapeutico, non c'è una legge attualmente, il medico non può ottemperare ad alcuna richiesta di tipo eutanasico indicata nei registri. Il medico cioè non può che riferirsi alle normative esistenti che vietano ogni attività eutanasica. Sostanzialmente la volontà dello Stato, che in questo momento ancora non si è manifestata con una legge, è superiore alla volontà espressa del cittadino in mancanza di una legge. E qua ci vorrebbe anche ovviamente un giurista, secondo me, per comprendere poi appieno la questione. Io vi chiedo se voi in qualità di municipio vi siete già rivolti a chi di dovere, se attendete l'arrivo di questa circolare e eventualmente come vorreste provare a cautelare e a tutelare i cittadini dell'undicesimo municipio che già si sono rivolti a voi.
No, intanto il municipio non ha un ufficio legale, ma il mio avvocato personale è già allertato e sta cercando di mettere insieme i pezzi di carta per capire quale può essere anche una strategia legale. Però continuo a dire un'altra cosa, che non c'è una legge, perfetto, le leggi del Parlamento non è responsabilità degli enti locali se oggi non c'è una legge che disciplina il fine vita, prima cosa. Seconda questione, da un punto di vista operativo ci continuano ad essere delle dichiarazioni di volontà certificate pubblici ufficiali. Le dichiarazioni notarili su questo campo hanno un valore pressoché identico di quelle rilasciate presso gli uffici anagrafici. Allora dire che una qualunque dichiarazione rilasciata in questa forma non abbia valore significa dire, in questo preciso, nel momento preciso in cui si afferma questa cosa, che tutte le dichiarazioni omologhe non dovrebbero avere valore. Allora aboliamo i notai e aboliamo gli uffici anagrafici. Poi, dal punto di vista ancora più operativo, nel senso rispetto a chi sottoscrive il biotestamento e chi dichiara quindi quale vuole che siano i loro destini, se la volontà individuale non ha diritto di cittadinanza, neanche in queste forme, viene da dire che tipo di cittadinanza ha la volontà dei singoli in questo contesto sociale e politico. E poi, un'ultima cosa, insomma, la considerazione viene spontanea, ma in periodi di crisi economica e sociale galoppante come quella attuale, il ministro Sacconi non c'ha nient'altro da fare.
Non è stato però, giusto, cioè, lo ricordo per la cronaca, non è stato solo il ministro Saccone, ovviamente, no, Presidente?
Diciamo l'autorità prevalente, certo, dal punto di vista politico.
Io le chiedo, Presidente, prima di salutarla, di raccontare anche, che noi lo facemmo qua in diretta a suo tempo, però credo sia giusto anche perché non vorrei che poi si strumentalizzasse o in un senso o nell'altro questa vostra scelta. Voi avevate realizzato, e c'è da voi, un foglio in cui dichiarare che cosa, cioè non si dichiara solo se si vuole avere un determinato tipo di trattamento o se non lo si vuole, cioè una scelta teoricamente si può avvenire anche lì per dichiarare: io nella stessa condizione non chiedo quel che chiese a suo tempo ad esempio per Giorgio Welby o quello che ha chiesto ed ottenuto il papà di Eluana Englaro, ma voglio continuare a finire in queste cliniche e terminare la mia esistenza in un altro modo, cioè questo si poteva chiedere ovviamente.
Il testo è pienamente libero, faccio un esempio concreto, me l'ha confidato un mio amico, mi ha detto: sono andato a fare il testamento biologico, ho detto che io non mi voglio mai rassegnare a essere morto e quindi che su di me ci devono provare fino alla fine, per dire che nelle dichiarazioni si decide del proprio destino nella fase di fine vita. Poi ovviamente è evidente che c'è la prevalente indicazione medica in cui si dice qual è la situazione, se è uno stato senza via di ritorno, senza potere, ci stanno tutte quante ovviamente le indicazioni che devono essere tenute in considerazione rispetto anche alle dichiarazioni. Le dichiarazioni valgono in casi in cui non c'è più possibilità di appello, in cui la morte è ormai un dato che è solo legato a un elemento temporale, non è più una variabile. Da questo punto di vista, appunto, si può dichiarare tutto quello che si vuole, si può dichiarare di voler porre termine alle proprie sofferenze, di non essere disposto a essere una cavia per esperimenti, tentativi destinati al fallimento, oppure si può dichiarare di voler esperire tutti i tentativi finché l'ultima delle scienze disponibili dice che si può fare un tentativo. La libertà dell'individuo, questo è l'elemento che ci ha mosso, perché per me è una priorità. Questi che vengono definiti nuovi servizi di cittadinanza, perché vanno nel senso dell'allargamento dei diritti civili, e questa è la priorità politica che ci ha mosso.
Però, Presidente, un'ultima domanda da parte di Maurizio e poi dobbiamo salutarla per motivi di tempo, fermo restando insomma, che molto volentieri lo faremo.
Sicuramente lei sta parlando da amministratore, però credo che sia anche espressione di un partito politico, cioè volevo sapere qual era la sua posizione e perché comunque, quali sono le difficoltà a livello parlamentare. Lei è logico, agisce nel municipio, però la sua parte politica, se ha proposto una legge, se c'è un qualcosa che possa comunque dare prospettive a questa sua azione all'interno del municipio.
Guardi, io ho la sfortuna, che però per alcuni versi può anche essere una fortuna, di essere parte di un partito politico che è Sinistra Ecologia e Libertà, che non è rappresentata in Parlamento, perché nelle ultime elezioni non ha avuto i numeri sufficienti, no? Anche se oggi la leadership di Vendola la ricolloca in una posizione prevalente all'interno dello scenario politico nazionale. Però so che ci sono tante iniziative, tante volontà che restano purtroppo ancora sottotono e che non assumono i caratteri di una vera e propria iniziativa parlamentare che pare possa arrivare alla conclusione, e quelle che ci sono purtroppo vanno nel senso di riaffermazione di un potere statuale, non vanno nell'affermazione della libertà e dei diritti civili. Penso che questo sia uno dei segni di un vento restauratore che in questo paese si sente forte da tanti punti di vista e che ha pervaso anche la sfera delle libertà civili. Quello con le centrali nucleari che ci vogliono essere riproposte, con alcuni venti pericolosi sulla libertà di genere, sulla libertà femminile in particolare, con la proposta di abolire i consultori nella regione Lazio, ecco, sono gli elementi che più mi portano a dire che ci dobbiamo preparare a respingere un'idea per cui gli individui, uomini o donne, sono la variabile dipendente e invece le scelte create dall'alto diventano di nuovo l'elemento che governa l'andare della società.
Presidente, noi la ringraziamo, ovviamente speriamo di poterla ospitare nuovamente con più tempo per parlare insomma dei prossimi sviluppi di questa vicenda. In ogni caso, grazie per la disponibilità.
Grazie a voi, di nuovo un saluto e un saluto a Mina Welby.
Arrivederci, dottor Catarci.
Arrivederci.
Grazie, grazie al presidente dell'undicesimo municipio, Andrea Catarci. Noi purtroppo siamo già in ritardo con la pubblicità, per cui chiedo, se possibile, a Mina Welby di il suo commento alla vicenda, se lo possiamo fare dopo il rientro dalla pubblicità. Abbiamo anche una curiosità calcistica. Voi direte che c'entra il calcio, invece fidatevi che c'è. Qua c'ho l'anagrafe del calcio italiano di Rino Tommasi davanti, perché grazie a Mina Welby abbiamo scoperto una cosa particolare, la raccontiamo tra pochissimo.